minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Luciana Fantini, Elena Colson e Maria Serena Tullio. Roberta Maccaroni in console. Oggi parleremo dell'Oasi dell'Accoglienza e del Servizio Civile Nazionale alla Lega del Filo d'Oro. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Verso l'abolizione della pena di morte, tre giudici dell'Alta Corte del Malawi hanno stabilito che la sezione 210 del codice penale malawiano, dove viene sancito l'obbligo dei tribunali di condannare a morte i colpevoli di omicidio, alto tradimento e violenza sessuale, è illegittima, incostituzionale e viola i diritti dell'uomo. Il passaggio successivo, si spera, sarà l'abolizione totale della pena capitale. Triciclo elettrico a Madrid. Dal 22 luglio a Madrid partirà un nuovo servizio di trasporto ecologico, i Trixi, una specie di triciclo a pedalata assistita ecologico capace di trasportare due persone più il conducente. Il telaio in alluminio e la carrozzeria in polietilene sono stati concepiti nel pieno rispetto dell'ambiente e sono completamente riciclabili. Oggi parliamo dell'associazione Oasi dell'Accoglienza, il cui centro di attenzione è volto verso i bambini talassemici che devono essere sottoposti a trapianto di midollo osseo. Andiamo a conoscere meglio l'Oasi con Maria Chiera, presidente dell'associazione. Chiera, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ci può raccontare qualcosa sull'Oasi dell'Accoglienza, di cosa si tratta, quando è nata?
Allora, l'Oasi dell'Accoglienza quest'anno ha compiuto 15 anni, è nata nel marzo del 92 dietro una spinta fortissima di attuare giustizia. Io personalmente ho sentito fortemente il bisogno di andare incontro a quanti arrivavano a Pesaro da tutto il mondo per sottoporsi a trapianto di midollo osseo. E lì ho conosciuto veramente una miseria molto grande, perché lascio immaginare lasciare il proprio paese d'origine, la casa, il lavoro e tutto quanto, effettivamente non tutti se lo possono permettere, per cui io ho chiaramente sentito fortemente, perché mio figlio al limite, perché io posso lo salvo e tuo figlio perché non puoi muore. Ed ecco perché io ho voluto l'Oasi dell'Accoglienza, l'ho voluta legandomi fortemente a quei principi e a quei valori della giustizia e dell'uguaglianza, perché solo così per me si può ottenere pace. Prova ne è che è nata l'Oasi dell'Accoglienza prima a Fano, sulla collina tra Pesaro e Fano, dove i ragazzini, i bambini andavano nel centro trapianti di midollo osseo di Pesaro, dove allora c'era il grande pioniere dei trapianti di midollo osseo, il professor Guido Lucarelli, e da 3 anni e mezzo ormai a Roma, dove il professor Lucarelli si è trasferito, e lì ecco il bisogno. Prima è nata a Fano perché chiaramente ho sentito lì il bisogno. Successivamente il bisogno si è trasferito maggiormente su Roma, seppur a Fano c'è ancora, ma maggiormente si è trasferito su Roma, ed ecco che abbiamo perché con gli amici, come mi disse Madre Teresa in questo mio lungo cammino di fede, se vogliamo, io ho incontrato molte volte Madre Teresa di Calcutta, e la madre ricordo perfettamente quando mi ha detto: legati ai tuoi amici, sei sulla strada giusta, vai avanti e non voltarti indietro. Ed ecco perché non mi sono voltata indietro nemmeno quando c'è stato il trasferimento su Roma, perché i bisogni erano tanti, il bisogno effettivamente è tanto. In questo momento devo dire che abbiamo una casa a Fano con una capienza dalle 10 alle 13 famiglie, perché di famiglie si tratta. Quando un bambino deve fare un trapianto di midollo osseo si sposta il donatore e i genitori. E di 24 famiglie a Roma.
Chi può essere accolto?
A Roma siamo nel comprensorio.
No, mi scusi, volevo sapere chi può essere accolto nell'Oasi, non c'è nessun tipo di distinzione?
No, assolutamente. Io non, quando mi dicono ma dovresti far pagare, no, noi facciamo accoglienza totalmente gratuita, perché io il segugio non intendo farlo.
E come vi sostenete però?
Con la provvidenza, con quel sole che sorge ogni mattina. Per cui, dicevo, a Roma prima eravamo in via del Casaletto, dalle Ancelle della Carità, dopodiché da quest'anno, siccome ci servivano dei locali molto più grandi, da febbraio siamo nel comprensorio della Madonna del Divino Amore, dove si sono resi disponibilissimi sia il Rettore, Monsignor Silla, che tutti gli altri, e con l'aiuto della CEI, Sua Eminenza il Cardinal Ruini, parlando col professor Lucarelli, aveva conosciuto questa realtà di questi bimbi e allora si sono adoperati anche per contribuire all'ingente affitto dei locali che abbiamo adesso nel comprensorio del Divino Amore, e abbiamo una capienza, in questo momento abbiamo 24 famiglie che convivono sotto lo stesso tetto, ma non si tollerano, si amano. E parlo di musulmani, quindi abbiamo i maldiviani, gli iracheni, gli iraniani, gli egiziani, i curdi, abbiamo una famiglia dell'Azerbaigian, tutti i paesi dell'est, Bulgaria, Romania.
Un piccolo centro di pace, quindi.
Un piccolo centro di pace, ecco, l'ha chiamato, l'ha definito giusto, perché per me la cosa che io ho sempre voluto è sì darti un piatto di minestra e un tetto, ma soprattutto è farti vivere serenamente e in pace anche questo momento di grande sofferenza, perché di grande sofferenza parliamo.
Chiara, che rapporto avete con l'Istituto Mediterraneo di Ematologia?
Esatto, con l'IME, chiaramente, ecco, l'IME è l'istituto che si è adoperato e si adopera per portare i bambini talassemici da tutto il bacino del Mediterraneo e anche da oltre il bacino, insomma, dai paesi asiatici. Devo dire che l'Istituto Mediterraneo di Ematologia, grazie alla Fondazione IME, effettivamente vediamo crescere un po' di pace tra i popoli, e questo per me è molto importante. Ecco perché io ho creduto fermamente sin dal nascere, quando il dottor Ilia Gardi e il professor Lucarelli mi parlarono di questo progetto, io ho creduto fino in fondo a questo progetto ed ecco perché mi continuo ad adoperare.
Dove ci si può rivolgere, Chiara, per avere informazioni sull'Oasi dell'Accoglienza?
Sull'Oasi dell'Accoglienza, sì, in questo momento stiamo rifacendo il nostro sito, quindi non è possibile, però decisamente o nella nostra sede legale che è a Fano, allo 0721 88 57 18, oppure a Roma, nel comprensorio della Madonna del Divino Amore, e siccome è ancora tutto in fase di allestimento, non abbiamo ancora ultimato il tutto, però nel comprensorio del Divino Amore, nella casa Madre Elena, c'è l'Oasi dell'Accoglienza.
È attivo l'indirizzo email?
oasiaccoglienza@libero.it.
Allora, per contattare l'associazione Oasi dell'Accoglienza Onlus, la sede di Fano è 0721 88 57 18. A Roma, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, il numero è 06 713 53 34 1. E poi l'indirizzo di posta elettronica dell'Oasi, oasiaccoglienza@libero.it. Maria Chiera, la ringraziamo per essere stata con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato. E ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Io ringrazio voi e preghiamo insieme che tutto continui a collaborare per il bene.
Lo faremo, Chiera, a presto.
Grazie, arrivederci.
E cambiamo argomento, sono due i giovani che potranno usufruire anche a Roma dell'opportunità di candidarsi al Servizio Civile Nazionale alla Lega del Filo d'Oro. Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 luglio prossimo, ce ne parla Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega. La Lega del Filo d'Oro non ha bisogno di presentazioni, ma ce ne può fare un cenno per coloro che non la conoscono?
Sì, l'associazione è un'associazione nazionale che ha ONLUS, che è nata nel 1964 e che si occupa delle persone sordocieche, pluriminorate e psicosensoriali. L'associazione quindi ha diverse sedi in diverse regioni italiane, nelle Marche, in Emilia-Romagna, in Lombardia, in Lazio, in Campania e in Puglia.
Quali sono le prestazioni riabilitative previste nelle sedi della Lega?
Nella sede centrale di Osimo ci sono i servizi maggiori, c'è un centro diagnostico, un centro di ricerca e un centro di documentazione e un centro di riabilitazione. L'intervento in primo luogo viene fatto una valutazione sia da un punto di vista clinico che psicologico, sia su persone sordocieche che pluriminorate psicosensoriali che provengono dalle varie parti d'Italia. Al centro diagnostico quindi ogni anno vengono fatte tantissime valutazioni di tipo diagnostico. Poi l'intervento più diretto sul ragazzo o giovane o adulto al centro di riabilitazione, quindi un intervento educativo, riabilitativo e di integrazione sociale.
Quali sono le cause della sordocecità?
Le cause sono le più diverse, ci sono a volte delle malattie contratte nei primissimi anni di vita o addirittura delle patologie genetiche per cui la persona nasce con problematiche di pluriminorazione psicosensoriali. Sicuramente molte volte vediamo che nascite premature comportano a volte proprio questi tipi di problematiche legate soprattutto ai canali sensoriali. La Lega del Filo d'Oro in questi ultimi anni sta sempre di più seguendo persone pluriminorate psicosensoriali che hanno problematiche di diverso tipo, oltre che alla minorazione della vista e dell'udito, hanno anche altre minorazioni.
Perché una persona sordoceca, non potendo ascoltare, non può nemmeno parlare perché non conosce i suoni?
Sì, una persona, qui bisognerebbe distinguere se una persona è nata sordoceca o è diventata sordoceca. Nel caso in cui la persona che è nata sordoceca a volte viene anche aiutata poi dopo a produrre dei suoni con dei sistemi particolari di apprendimento, insomma. E mentre se la persona è diventata sordoceca nel corso della sua vita, magari ecco, il linguaggio verbale lo ha anche appreso e quindi può comunque utilizzarlo anche successivamente in seguito alla perdita della vista e dell'udito.
Come si effettua una diagnosi?
Le diagnosi sono, diciamo così, un lavoro di equipe, quindi al nostro centro diagnostico ci sono diversi specialisti della medicina, quindi dall'oculista all'otorino al neurologo al fisiatra, via dicendo, quindi le varie specializzazioni che possono essere comunque importanti per fare una diagnosi da un punto di vista clinico. E dall'altra ci sono anche i nostri psicologi e operatori del centro diagnostico che fanno anche delle valutazioni più legate alle sue capacità, diciamo così, di comunicare, alle sue capacità di interagire con l'ambiente, al suo anche quoziente intellettivo, alle sue capacità anche di interagire con gli altri. E quindi il lavoro è un lavoro di equipe in cui da una parte c'è la parte sicuramente clinica e dall'altra c'è anche la parte più legata all'aspetto psicologico e quindi poi si fa una diagnosi complessiva.
In questi 40 anni e più come si è evoluta la Lega nella sua attività a parte l'aumento delle sedi?
Sicuramente presso la sede di Osimo i servizi si sono maggiormente strutturati perché appunto, come le dicevo prima, c'è un centro diagnostico e un centro di riabilitazione che sono i due servizi fondamentali e anche una sede territoriale. Questo sicuramente ha comportato anche una maggiore specializzazione, l'esperienza ha dato possibilità di acquisire maggiore competenze anche da parte dei nostri tecnici, da parte del nostro personale, dei nostri operatori e quindi questo da una parte consente ora di avere maggiore un bagaglio di esperienze, un bagaglio quindi acquisito negli anni. Dall'altro questo ci consente anche di poter offrire un servizio qualificato sul territorio, perché al nostro centro diagnostico e al centro di riabilitazione di Osimo vengono persone sordocieche pluriminorate un po' da tutte le parti del nostro territorio nazionale. Così come questa nostra esperienza che abbiamo acquisito, che abbiamo diciamo così sviluppato in questi anni qui ad Osimo, la stiamo portando un po' in altre regioni dove abbiamo aperto dei nuovi centri. E quindi in questo senso ecco che l'associazione ha sicuramente fatto tesoro delle difficoltà, ma anche delle esperienze acquisite sul campo.
L'ente è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale?
Sì, sono delle convenzioni per cui la persona sordocieco pluriminorata che è da noi per una visita, per un periodo di valutazione al centro diagnostico o che è per un periodo a fare un trattamento presso il nostro centro di riabilitazione riceve una retta da parte dell'ASL di riferimento. Sappiamo anche comunque che per far fronte alle nostre necessità dovute al fatto che prevediamo un rapporto 1-1 operatore utente, abbiamo sempre più bisogno di risorse economiche, per cui il finanziamento pubblico, la risorsa che proviene appunto dalle ASL, non sempre riescono a coprire tutte le nostre necessità.
Quindi entra in campo la solidarietà?
Entra in campo la solidarietà, entra in campo tutto quello che significa reperimento, raccolta dei fondi. Infatti all'interno della nostra associazione c'è proprio un settore che si occupa proprio di questa attività del reperimento, della raccolta, della promozione dell'ente. E quindi abbiamo attualmente 450.000 sostenitori in tutta Italia, per cui persone, enti, aziende che danno offerte alla Lega del Filo d'Oro. Significa anche mantenere un contatto costante con questi sostenitori e fare in modo che la loro fiducia, la fiducia che loro ripongono nella nostra associazione sia comunque sempre alta e che al tempo stesso queste loro offerte durino negli anni, durino nel tempo e che aumentino anche i nuovi dei sostenitori. Insomma.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega del Filo d'Oro. Pastore, parliamo allora di questo servizio, il Servizio Civile Nazionale.
Sì, anche la Lega del Filo d'Oro, come altre associazioni e enti, prevede appunto l'inserimento al suo interno, nei vari servizi, dei volontari del servizio civile. Saranno questi volontari previsti nei nostri centri, nelle varie sedi che abbiamo in Italia e in particolare qui nelle Marche, nella sede di Osimo, prevediamo 16 volontari del servizio civile e così poi tanti altri nelle altre regioni, quindi in Lombardia, a Milano e all'Esmo, a Modena, in Emilia-Romagna, in Lazio, a Roma, in Campania, a Napoli, in Puglia, a Molfetta.
Questi giovani devono avere una specializzazione particolare?
Questi giovani devono avere innanzitutto un requisito che è richiesto proprio dalla normativa, il compimento del 18° anno e non aver superato il 28°. Devono dare quindi una disponibilità di tempo e sicuramente anche di competenze, tant'è che noi chiediamo il diploma di scuola media superiore e il possesso della patente di guida di categoria B. Devono avere soprattutto, se è possibile, esperienze anche nel campo dei disabili o comunque delle magari anche attitudini particolari nei loro confronti, così come è preferito che abbiano dei titoli specifici, delle lauree o dei corsi attinenti appunto all'ambito della disabilità.
Quale impegno si prevede per questi ragazzi dal punto di vista del tempo?
Settimanalmente saranno impegnati con 30 ore. Questo impegno logicamente sarà all'interno dei nostri servizi, quindi sia nei centri socio-residenziali che abbiamo, qui nelle Marche, in Lombardia e in Puglia, e anche nelle sedi territoriali, cioè dei servizi territoriali che abbiamo in alcune altre regioni, dove vengono seguiti utenti sordociechi pluriminorati che risiedono in famiglia o nel territorio, per cui in questi casi il volontario dovrà recarsi sul posto lì dove risiede la persona sordocieca pluriminorata. mentre negli altri casi, nei centri residenziali, il volontario dovrà svolgere servizio all'interno di questi centri. L'impegno quindi è 30 ore settimanali, insomma un impegno abbastanza corposo, verranno sicuramente poi organizzati all'interno del centro e fondamentalmente si affiancheranno agli operatori che sono già previsti all'interno dei servizi in attività di supporto soprattutto alla persona sordocieca e pluriminorata.
Avranno un rimborso?
Sì, lo Stato prevede un rimborso di 433,80 centesimi, il rimborso previsto dalla legge, un rimborso mensile quindi.
Cosa deve fare un giovane che è interessato a questo servizio? Dove e come inviare una domanda?
Tutte le domande, per qualsiasi regione si parli, ecco, devono essere inviate alla sede centrale della Lega del Filo d'Oro, quindi ad Osimo, all'indirizzo dell'associazione. Le domande dovrebbero pervenire entro il 12 luglio, alle ore 14 del 12 luglio. Le domande devono essere fatte seguendo le indicazioni che prevede il bando. Quindi deve essere compilato l'allegato 2 e l'allegato 3, deve essere allegata la fotocopia del codice fiscale e la fotocopia della carta d'identità, così come della patente e allegare anche il proprio curriculum vitae. Poi una volta che queste domande ci perverranno sarà nostra cura ricontattare tutti quanti i candidati, convocarli nelle prossime settimane per svolgere dei colloqui di selezione.
Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul vostro sito?
Sì, proprio nell'home page troveranno le persone una sezione dedicata proprio al servizio civile, sono proprio indicati in maniera chiara i requisiti che devono avere i volontari del servizio civile, come devono fare domanda. E inoltre anche pubblicato il nostro progetto, perché ogni ente o associazione che ha al suo interno dei volontari del servizio civile deve prevedere che questi volontari siano inseriti in un progetto ben preciso, per cui il nostro progetto che abbiamo nominato insieme per il miglioramento della qualità della vita delle persone sordocieche pluriminorate psicosensoriali è abbastanza articolato e al suo interno troveranno i eventuali interessati tutte le informazioni opportune, che tipo di mansioni, che tipo di attività verranno svolte, in che tipo di contesto opereranno, qual è la formazione anche che prevediamo di offrire a loro prima di iniziare a svolgere un servizio a diretto contatto con le persone disabili.
Allora concludiamo questo spazio dedicato al Servizio Civile Nazionale alla Lega del Filo d'Oro. Grazie a Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Era Francesco Pastore, responsabile volontari della Lega del Filo d'Oro. Per informazioni www.legadelfilodoro.it. L'indirizzo di posta elettronica è info@legadelfilodoro.it. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.